Allora, un saluto a tutti coloro che sono in diretta con questa prima puntata del ciclo dedicato alla storia del Movimento Socialista e Comunista in Italia e alla lotta di classe. Questo primo appuntamento verterà sulle origini che hanno portato alla costruzione del Movimento Socialista nel nostro paese, fino ad arrivare all'appuntamento del 1921 di cui ieri ricorreva il centesimo anniversario. I prossimi appuntamenti saranno venerdì prossimo, 29 gennaio, sulla lotta contro il fascismo e la resistenza guidati dal Partito Comunista d'Italia. Il terzo appuntamento sarà il 12 febbraio, sulla Costituzione, dalla Costituzione italiana alla morte di Togliatti nel 1964. Ultimo appuntamento, che si terrà il 26 febbraio, tratterà la parte finale, diciamo, del Partito Comunista, con particolare riferimento al 1968, gli anni 60, fino ad arrivare, diciamo, alla metà degli anni 70, compromesso storico. Bene, io innanzitutto voglio sottolineare alcune premesse che ci portano a fare questo ciclo. Lontani da una non necessaria nostalgia verso quella che è stata la grande storia del Partito Comunista e del movimento operaio del nostro paese, pensiamo che questa storia vada comunque raccontata fin dall'inizio, dalle sue origini, quindi partendo da lontano. Il 1921, questa data così di svolta nella storia di questo paese, non nasce chiaramente dal nulla, non nasce da una situazione occasionale, ma nasce da una lunga storia contraddittoria, faticosa, di sviluppo da una parte della lotta di classe e anche di costruzione di una soggettività rivoluzionaria, quello che potremmo chiamare una tradizione politica, sociale e culturale che ha attraversato, diciamo, il XIX secolo fino ad arrivare agli anni di svolta che portarono alla fondazione del PC. Questa premessa è necessaria, perché partire dagli anni immediatamente precedenti al 21, cioè gli anni della grande guerra imperialista, dell'inutile carneficina, così fu definita, non ci dà il senso della tendenza che comunque in questo ciclo noi vogliamo tracciare, le linee di continuità e anche di rottura tra quella che è stata la storia del movimento socialista e la storia del movimento comunista. Partiamo intanto dalle origini del movimento socialista. Chiaramente questa storia è influenzata dagli avvenimenti internazionali ed europei, e come era stata anche per la discussione sulla rivoluzione russa, è inevitabile partire da lontano, dalle origini, insomma, anche pre-marxiste, che in qualche modo hanno segnato delle tappe di elaborazione, di incubazione di quella che è stata la storia del movimento socialista, del movimento operaio. Chiaramente il nostro paese ha vissuto da una parte una arretratezza storica, sociale ed economica strutturale, che ha portato con chiaramente l'Italia, il Regno d'Italia, dal 1861, quando divenne Stato unitario, a sostanzialmente dover avanzare a tappe serrate e forzate verso un processo di sviluppo economico. Il risorgimento da cui diciamo tanto ricordato anche nelle celebrazioni retoriche che sempre vengono propinate, è stato in realtà un movimento di minoranza, un movimento di lotta di alcuni ceti della borghesia del nord in particolar modo, che ha tenuto completamente estranee gran parte delle masse popolari contadine. Chiaramente l'Italia di cui stiamo parlando, cioè l'Italia della prima e seconda metà dell'Ottocento, è un'Italia essenzialmente contadina, a larghissima parte, con delle forti differenziazioni regionali e con uno sviluppo industriale essenzialmente concentrato in una zona molto limitata del nord Italia, in particolare la Lombardia e alcune zone del Piemonte e della Liguria. Perché faccio riferimento alla questione del risorgimento? Perché la tradizione rivoluzionaria dei primi gruppi socialisti si lega in qualche modo e parte e ha la sua origine da una tradizione rivoluzionaria che era preesistente ai primi gruppi socialisti, e mi riferisco ad alcune esperienze lontane nel tempo, ma che originano comunque dallo stesso ceppo, la Rivoluzione francese. Non è un caso che nel 1799, anche col supporto delle forze di occupazione francese, nascono due piccole repubbliche che dureranno pochissimo, la Repubblica Romana e la Repubblica Napoletana, che avevano un'impronta, anche se forzata dall'esterno, giacobina, di piccoli gruppi di rivoluzionari democratici. Ma l'esperienza che in qualche modo possiamo considerare un punto di riferimento per la prima tradizione socialista, premarxista, utopica, utopista, preoperaia, è sicuramente in qualche modo la Repubblica Romana. E non è un caso che quell'esperienza, durata pochi mesi e finita, diciamo, nel sangue, rappresentò un punto di riferimento per i primi vagiti, diciamo, teorici e pratici del socialismo. In particolare un personaggio che è poco noto probabilmente al grande pubblico, che è Carlo Pisacane, che è stata una figura, diciamo, isolata in qualche modo nella storia del Risorgimento, ma che ha avuto un peso, per alcuni storici ha avuto un peso anche in qualche modo nell'elaborazione di alcuni aspetti del programma della Comune di Parigi. Il motto per cui è ricordato Carlo Pisacane, morto prematuramente durante la spedizione a Sapri nel 1857, insieme ad altri patrioti socialisti repubblicani dell'epoca, era schiavitù o socialismo, non v'è alternativa. Ricorda un po' socialismo barbarie, ante litteram. Bene, le prime esperienze nascono quindi da questa tradizione insurrezionalista della propaganda di fatto, dell'organizzazione di gruppi cospirazionisti, di quello che potevamo anche in qualche modo definire le società segrete, l'esperienza carbonara. Perché partiamo da questo? Perché è evidente che l'esperienza socialista, dei primi gruppi socialisti, nasce subito dopo la fondazione del Regno d'Italia, nel 1861, e si iniziano a intravedere i primi gruppi operai, in particolare nella zona della Lombardia, dove esisteva una florida industria serica della seta e della lana a Biella, a Como, qualche piccolo nucleo più che industriale, artigiano operaio in Piemonte e nella Liguria, dove c'erano cantieri navali. E sembrerà alquanto così strano, in realtà invece c'è anche una importante esperienza di organizzazione dei primi nuclei a Napoli. A Napoli non è un caso che nascono una serie di esperienze interessanti che tra l'altro saranno in diretta corrispondenza con l'Associazione Internazionale dei Lavoratori di Marx ed Engels, cioè la prima internazionale. Uno degli esponenti di riferimento, almeno per i primi anni, nella corrispondenza, nel legame organizzativo con Marx e Engels e col gruppo dirigente della Prima Internazionale a Londra, è un personaggio noto per il suo libro Compendio al Capitale, che è Carlo Cafiero. Tra l'altro era esponente della piccola borghesia meridionale che lega le esperienze, le piccole esperienze sostanzialmente che avevano un'origine antimonarchica, anticlericale e repubblicana. Questa quindi è un ceppo importante che va preso in considerazione nella storia che stiamo raccontando, perché questo ceppo darà vita a molteplici esperienze che porteranno poi, vedremo più avanti, alla fondazione dei primi nuclei più consistenti del movimento socialista. Ritorno sulla questione della situazione del contesto in cui viene calata l'esperienza di questi primi gruppi. L'Italia che nasce dall'unificazione nazionale, ancora non compiuta, si compierà, diciamo, almeno in gran parte con, la presa di Roma nel 1870, è, un'Italia sostanzialmente, come dicevo prima, contadina, fortemente arretrata, con un larghissimo distacco economico, sociale e culturale tra il nord e il sud, ma tra le stesse regioni, proprio perché l'Italia sostanzialmente ebbe quello, un processo a rovescio rispetto, per esempio, a un paese come la Germania. La Germania ebbe prima l'unificazione doganale, l'unificazione economica in qualche modo, e poi l'unificazione politica. L'unificazione doganale in Germania del 1839, l'unificazione politica dell'impero, non fu una repubblica, è del 1870-71, il secondo Reich cosiddetto. L'Italia ebbe invece un processo all'inverso, ci fu prima l'unificazione politica e poi lo sviluppo, diciamo, di un faticoso, molto faticoso, processo di omogenizzazione della borghesia sul piano nazionale. Questo portò chiaramente a delle grandi differenze, portò anche a dei fenomeni di reazione popolare molto forti. I primi, il più noto è quello del fenomeno del brigantaggio meridionale, che fu una vera e propria guerra civile che vide l'esercito regio dei Savoia e nazionale in questo caso, contro bande e veri e propri pezzi di movimento popolare, in qualche modo anche influenzati dal vecchio regime borbonico e sanfedista, ma essenzialmente come reazione a quella che fu considerata un'occupazione. Dentro questa situazione, quindi, si vanno sviluppando i primi processi di industrializzazione, soprattutto a nord. E anche a Napoli, per esempio, nell'arsenale, nei cantieri di Napoli, ci fu un processo di primi nuclei operai che si iniziano a organizzare. Ma il passaggio di svolta che porta a una crescita di giornali, di circoli politici, di strutture, di associazioni vere e proprie anche interregionali, di militanti politici ex repubblicani o post repubblicani, ex mazziniani, che superano, diciamo, la concezione mazziniana dell'ideale nazionale, passaggio fondamentale è il momento della Comune di Parigi. La Comune di Parigi ebbe un ruolo significativo, non solo perché diversi esponenti del mondo socialista e repubblicano italiano parteciparono direttamente alle giornate della Comune, ma perché questa esperienza innescò un spirito e un movimento di solidarietà nel paese, che diede un'accelerazione importante alla costruzione dei primi circoli socialisti. Questi circoli, questi giornali, in qualche modo dovettero fare i conti chiaramente con una repressione del governo di allora sempre molto dura, sempre molto dura. L'esperienza dei socialisti fin dall'inizio troverà una continua opposizione e una continua repressione che porterà a scioglimenti, alla negazione, alla chiusura dei giornali, alla negazione di qualsiasi forma di libertà di espressione e di organizzazione. E questa è una cosa con cui il movimento socialista, per gran parte della sua storia, anche nei momenti, diciamo, in cui c'era una sostanziale gestione più legale della lotta politica, dovrà sempre fare i conti. La Comune di Parigi quindi segnerà un passaggio importante. Ma arriviamo agli anni 70. Nel mentre nascono questi circoli socialisti, come dicevo, il mondo economico e sociale, in particolare nel nord, la borghesia industriale inizia a muovere i primi timidi passi. È del 1872, la fondazione di una delle più grosse fabbriche di allora, la Pirelli, che poi diventerà quello che conosciamo, ma sostanzialmente si formano i primi nuclei operai a Milano e a Torino. E su questa base andrà costituendosi, diciamo, un'organizzazione che sarà sostanzialmente un'organizzazione operaia e che sarà uno dei tre filoni che porterà alla fondazione prima del Partito Operaio Italiano nel 1882 e 10 anni dopo, in una faticosa, faticoso processo di gli alti e bassi in qualche modo, alla fondazione di quello che poi è da tutti conosciuto come il Partito Socialista Italiano. Quali erano le tre componenti che in qualche modo hanno dato diciamo, vita al Partito Socialista? Allora, la prima componente è una componente che segnerà una storia, un ruolo importante nel movimento socialista, che è la componente, come dicevo prima, operaia. In particolare Milano è un punto di riferimento centrale per la fondazione del Partito Socialista. La seconda componente, di cui abbiamo finora parlato poco, è la componente invece del bracciantato rurale, delle masse popolari della pianura padana, in particolare dell'Emilia, della Romagna, del Veneto e della Lombardia. Questa è la zona dove si concentra una quantità di leghe contadine che si fondano su sostanzialmente la costruzione di cooperative di organizzazione, di mutuo soccorso, di sostegno economico, sociale, ma anche di aggregazione culturale con la fondazione di biblioteche, con la fondazione di una serie di attività di alfabetizzazione. Qui parliamo proprio di alfabetizzazione perché stiamo parlando dell'Italia della seconda metà dell'Ottocento che ha un livello, un tasso di analfabetismo altissimo. Nel 1881 il tasso di analfabetismo era intorno al 60%, arriverà a scendere nel 1921 al 35% della popolazione, chiaramente con delle differenze regionali profonde. Nel nord il processo di sviluppo dell'alfabetizzazione è più avanzato, nel sud vediamo invece anche fino diciamo, alla metà del XX secolo invece una fortissima arretratezza culturale e gran parte di queste masse contadine non analfabete, non sapevano né leggere né scrivere. E tra l'altro questo era anche un impedimento alla possibilità di poter votare, no? Almeno fino al 1913, quando ci fu il primo suffragio universale maschile proclamato dal governo Giolitti. Per ritornare al punto di prima, quindi, questi due ceppi, le masse braccianti e contadine della pianura padana, il gruppo operaio concentrato su Milano, possiamo dire nel triangolo industriale, anche se ancora non esiste il triangolo industriale quando parliamo della fine dell'Ottocento, ma essenzialmente Torino, Milano e Genova, per intenderci, rappresentano i due filoni di classe che permettono la costruzione del Partito Socialista. Preciso, prima del Partito Socialista c'è un'esperienza importante. anche se molto arretrata e limitata, che è il Partito Operaio Italiano, che viene fondato nel 1882, che è, diciamo, il padre del Partito Socialista, che però ha una, perché dico limitato? Perché ha una tendenza fortemente operaista, nel senso c'è una assoluta preminenza dell'elemento rivendicativo. Operaio, strettamente operaio, che si vuole in qualche modo anche emancipare dalla tutela di quei ceti intellettuali borghesi di sinistra, della sinistra borghese, che in qualche modo egemonizzavano il dibattito politico e culturale nell'Italia di quell'epoca. Questo gruppo vedrà un esponente che poi traccerà tutta la storia del Partito Socialista, che è Costantino Lazzari, è stato uno dei fondatori di questo partito operaio. E questo era un partito sostanzialmente corporativo, un partito che comunque in qualche modo, possiamo dire, aveva questa necessità, in una fase così primitiva dell'esperienza socialista, di in qualche modo accentrare le proprie energie, il proprio lavoro su una dimensione della lotta di classe rivendicativa sindacale. Non esisteva il sindacato, chiaramente, eh? Il sindacato nascerà alcuni decenni dopo. E questa esperienza perché finisce nel giro di 10 anni? Ma per 3 motivi essenziali. Il primo motivo è che sostanzialmente i dirigenti e i gruppi che fondano questo partito operaio si rendono conto che la lotta rivendicativa può arrivare fino a un certo punto. C'è bisogno di un partito politico di classe che intervenga in ogni campo della lotta. L'altro aspetto è che mentre nasce questo partito, stiamo parlando degli anni 80 dell'Ottocento, in Germania esiste un grande partito, il Partito Socialdemocratico Tedesco, che rappresenta un modello di riferimento per tutti i socialisti europei in quel frangente storico. E tra l'altro un partito socialdemocratico, quello tedesco, che riesce a come dire, superare gli ostacoli posti dal bismarchismo con le leggi antisocialiste, tant'è che nel 1890 il Partito Socialista Democratico Tedesco diventerà sostanzialmente, una volta che è completamente legalizzato, una grande potenza politica, elettorale, sociale, in grado di rappresentare enormi masse popolari operaie e in qualche modo anche pezzi del mondo contadino tedesco. Questo è un modello anche per i socialisti italiani. L'altro aspetto è l'influenza di un personaggio importante nella storia teorica più che politico-organizzativa del socialismo italiano, che è Antonio Labriola, il professore Antonio Labriola napoletano, appartenente alla scuola hegeliana, e che è possiamo dire, fondatore del marxismo italiano, è colui che non soltanto ha portato la lettura, gli insegnamenti, la teoria di Marx Engels in Italia, ma ha elaborato un processo ulteriore di adeguamento del marxismo a quelle che erano le condizioni date specifiche del nostro paese. Quindi l'influenza di Labriola sul piano teorico è importante nella storia del Partito Socialista, del socialismo italiano in qualche modo, tant'è che Gramsci lo ricorderà sempre come un punto di riferimento. Qual era il punto nodale di Labriola? Era quello di combattere una concezione molto diffusa tra i socialisti, ma anche nel mondo della borghesia di sinistra. Per borghesia di sinistra intendo i repubblicani radicali, tutti coloro che avevano superato il mazzinianesimo e erano in qualche modo arrivati anche grazie, come dicevo prima, alla lezione della Comune di Parigi, ma anche ad altre esperienze europee, erano arrivati a una sostanziale opposizione netta e radicale a quello che era il Regno d'Italia, cioè alla monarchia, al mondo cattolico fortemente presente nel nostro paese, c'era una fortissima carica anticlericale, il nostro paese era pieno di giornali anticlericali, ne so, ne cito La Plebe di Bignami, che tra l'altro è uno dei giornali che fonda il Partito Operaio, ma ne possiamo citare tanti nel nostro paese, dalla Sicilia fino al Piemonte. Ebbene, la Briola combatte quella cultura di cui è imbevuta gran parte degli intellettuali socialisti o che diventeranno socialisti, imbevuti di positivismo, di un evoluzionismo gradualista che vedeva sostanzialmente la rivoluzione come un processo sostanzialmente graduale, di tappe in cui il progresso sarebbe stato inarrestabile sostanzialmente. Ecco, la lezione di La Briola è quella di sostanzialmente mettere in evidenza che andava combattuto questo determinismo, questa concezione meccanica permeata dalla teoria darwiniana nelle scienze sociali, e quindi bisognava dare centralità invece alla dialettica politica e alla dialettica come strumento di interpretazione della realtà. Tant'è che La Briola non parteciperà e non avrà un ruolo politico organizzativo importante nella storia del Partito Socialista Italiano. Anzi, quando Filippo Turati è il personaggio fondamentale della fondazione nel 1892 a Genova del Partito Socialista, Turati non è un personaggio isolato, anche se di notevole spessore, è il padre del riformismo nel Partito Socialista. Ne saranno altri, Treves, Modigliani, Bissolati, cioè tutti personaggi che rappresentavano quel terzo filone che compone il Partito Socialista, che è questo ceto intellettuale borghese fatto di avvocati, di giornalisti, di professori, che hanno un ruolo nella storia del Partito Socialista, un ruolo significativo, perché rappresentavano, chiamiamola così in qualche modo, l'intelligenza che ha diretto la storia del Partito Socialista nella sua contrapposizione sia con pezzi della borghesia nazionale, ma sia anche con la sinistra interna al Partito Socialista. Quindi arriviamo faticosamente a questo 1892, che indubbiamente rappresenta una data importante di svolta. Al di là del giudizio di merito che daremo sulla storia del movimento socialista e del Partito Socialista. Perché dico questo? Perché innanzitutto diciamo le cose centrali e positive di questa storia. Il Partito Socialista italiano, nato a Genova, è il primo partito moderno. Anticipa tutti i partiti politici, stiamo parlando chiaramente della storia nazionale, anticipa il partito politico moderno in tutte le sue forme di organizzazione, che poi hanno ereditato anche i cattolici, i liberali e i comunisti. Non esisteva il partito politico prima del Partito Socialista, non esisteva, esistevano delle clientele politiche che si organizzavano nel Parlamento principalmente e nella società, quella società rachitica che era la società italiana, e rappresentate da due formazioni che forse qualcuno avrà sentito, la destra e la sinistra, che non c'entrano nulla con la destra e la sinistra, ma erano essenzialmente due pezzi del mondo risorgimentale che si contendevano il potere. Il Partito Socialista rompe con questa tradizione, però rompe anche con un'altra tradizione che io non ho raccontato, ma che sarebbe lungo poi aprire una parentesi perché ci porterebbe lontano, che è la tradizione insurrezionalista, bakunista, anarchica, che prima del Partito Socialista è forte e che produce i primi moti insurrezionali con una capacità soggettiva organizzata, non spontanei come i moti del macinato del 1869, che sono moti popolari di insubordinazione contro una tassa odiosa che diciamo affamava le masse contadine del sud e del nord del paese. C'era questa tradizione anarchica bacunista che ha avuto un peso nel nostro paese. Molti di questi socialisti vengono da questa tradizione. Ne facciamo un esempio: Andrea Costa, che tra l'altro è stato il primo deputato socialista della storia, è stato uno dei fondatori del Partito Operaio Italiano, scusate, non del Partito Operaio Italiano, del Partito Socialista Romagnolo, che poi si fonderà nel Partito Socialista Italiano nel 1892, viene da una storia anarchica. Aveva partecipato con Bakunin nel 1873 all'insurrezione, diciamo tentativo insurrezionale, finito male, a Bologna. E così nel 1877 c'è un altro tentativo nel Matese. Quindi c'è quest'altra tradizione. Il Partito Socialista in qualche modo la supera anche nelle biografie stesse dei dirigenti, dei protagonisti della sua storia. Chiaramente Turati non viene da questa storia, viene da una storia diversa, la storia borghese del mondo repubblicano, mazziniano e così via. Bene, questo era importante dare questa, diciamo, contestualizzazione, perché ci fa poi capire più avanti cosa è stato il Partito Socialista, perché si arriva a tutta una serie di passaggi che ora fra poco tratteremo. Il Partito Socialista quindi rappresenta un punto di svolta, è il primo partito politico moderno, un partito dove ci sono le tessere, dove ci sono le sezioni, dove ci sono le assemblee, le federazioni, dove ci sono i congressi, dove ci sono gli statuti coi programmi, cosa che non esisteva. Questa forza, dove tra l'altro il Partito Socialista non è solo questo, attenzione, il Partito Socialista è anche la formazione di tutta un insieme di cooperative, di leghe, di esperienze organizzate sociali e culturali che alfabetizzano, formano pezzi importanti del mondo operaio e contadino di questo paese. Ecco qui la grande forza, cioè la grande forza positiva è indubbiamente di progresso che rappresenta il Partito Socialista. Quindi quando poi facciamo una critica al Partito Socialista dobbiamo partire dialetticamente da questo presupposto, però positivo, di svolta, se no non si arriva al Partito Comunista d'Italia, non si arriva al 21. Bene, questo Partito Socialista avrà sempre una tara, però. Allora, intanto precisiamo che appena nasce il Partito Socialista, che non si chiamerà inizialmente Partito dei Lavoratori Italiani, poi Partito Socialista dei Lavoratori Italiani, e poi nel 1895 nel congresso a Parma verrà definita la sigla che poi è nota, ma soprattutto c'è un passaggio di svolta che è questo: mentre il Partito Operaio Italiano era un partito di cooptazione per gruppi, per associazioni, leghe operaie, leghe contadine, quindi erano delle corporazioni di mestiere che si erano in qualche modo fuse in un partito. Il Partito Socialista, non immediatamente, perché c'è questa mediazione tra queste anime, diventa un partito dove si entra per diciamo adesione personale. Quindi diventi un militante, e quindi c'è tutta la questione della responsabilità, della militanza individuale, del rapporto con il partito. Qual è però la grande debolezza del partito che si porterà sempre dietro nell'esperienza? Allora, la prima è una doppia direzione. Il Partito Socialista, fin dall'origine, avrà una direzione molto forte del gruppo parlamentare, dove lì avrà una certa prevalenza Turati e la componente riformista, e poi la direzione del partito, il comitato centrale, che però aveva più funzioni di rappresentanza, di coordinamento, non di direzione politica. Questa doppia questo doppio potere interno al Partito Socialista, e lo indebolirà sempre nella sua storia. Questo produrrà anche il correntismo, che nasce col Partito Socialista, cioè la frazione di sinistra e la frazione riformista, la corrente riformista più precisamente, è la corrente di sinistra del Partito Socialista, che si combatteranno sempre nella storia del Partito Socialista fino al 21. Ma citerò un passaggio dell'ordine del giorno di un dirigente riformista, Bonomi, nel 1900, un congresso a Roma importante, dove si fonda sostanzialmente la concezione legalitaria del Partito Socialista, in cui si dice: il Partito Socialista, questo è scritto nell'ordine del giorno del Partito Socialista, non è sia riformista che rivoluzionario. Che cosa si intendeva con questa battuta? Si intendeva che un riformista, anche Turati, in linea di principio non escludeva la possibilità che un giorno, nel sol dell'avvenire, dei passi verso poi l'evoluzione, verso il socialismo, si potesse anche arrivare al socialismo e quindi alla rivoluzione. E così il rivoluzionario non escludeva la corrente di sinistra che ci volessero delle riforme per arrivare poi a accumulare le forze per arrivare alla rivoluzione. Questo ordine del giorno segna molto bene la debolezza intrinseca che il Partito Socialista ha portato con sé nella sua storia. C'è una incapacità di sviluppare una strategia, una tattica, un programma strategico. Dicevo, il Partito Socialista appena nasce subisce immediatamente lo scioglimento. Nel 1894 in Sicilia scoppia un grandissimo movimento popolare, politico e rivendicativo, ma anche politico, che chiedeva delle riforme importanti a partire dal suffragio, ma non solo, che sono il movimento dei fasci siciliani, 1893-1894. Verrà represso nel sangue. Il Partito Socialista, appena nato, viene sciolto dal governo di allora di Crispi e subirà per alcuni anni, fino all'arrivo di Giolitti, alterne vicende con arresti anche del gruppo dirigente, un altro avvenimento importante che va ricordato della storia d'Italia, sono i moti del 1898, i moti del pane per la fame, che è stato un movimento in cui un pezzo della borghesia italiana stava scegliendo la strada della restaurazione militare, del colpo di Stato. Questa componente viene sconfitta, però questo fa pagare un prezzo altissimo alle masse popolari del nostro paese. A Milano è famosa, diciamo, le cannonate del generale Bava Beccaris contro le masse operaie e le donne, che portarono centinaia di morti, ma in tutto il paese ci fu un moto popolare spontaneo. Ma i socialisti non erano all'avanguardia o comunque dirigevano in qualche modo questo movimento popolare, no, i socialisti erano assolutamente, anzi, da freno, e in particolare la direzione di Turati fu da freno a questo moto popolare improvviso e violentissimo che colpì tutta l'Italia, e furono anche arrestati nonostante la loro azione di freno. Questo per dire il livello, diciamo, sia di difficoltà e anche di impreparazione, ma anche il livello di mobilitazione che c'era in Italia in quel periodo. Dopo questa fase di leggi eccezionali, quindi non parliamo di giorni, parliamo di alcuni anni in cui ci fu una sostanziale negazione di ogni forma di associazione, di organizzazione, di libertà, arrivò un'epoca che è nota per tutti, che è l'epoca giolittiana, molto studiata nelle scuole, che è l'epoca in cui la parte della borghesia più moderata, e che punta non alla reazione militare ma punta all'alleanza con un pezzo della classe operaia, chiamiamola anche aristocrazia operaia, anche se è un termine sostanzialmente da mettere molto con le virgolette, tra la nascente borghesia che è industriale e finanziaria che si sta sviluppando nel nostro paese e pezzi importanti della classe operaia, di cui il Partito Socialista elettoralmente e non solo ne rappresenta gli interessi. In questi anni, quindi parliamo del primo decennio del Novecento, il Partito Socialista entra nel Parlamento, si rafforza, cresce elettoralmente, ma non solo. Nel 1901 nasce la Federterra, la prima organizzazione nazionale che raccoglie le leghe contadine. È un'organizzazione che raccoglie inizialmente 150.000 iscritti, è un'organizzazione importante. Nasce prima della Confederazione Generale del Lavoro. La Confederazione Generale del Lavoro è del 1906. E faccio un piccolo inciso: la Confederazione Generale del Lavoro nasce già riformista fin dall'inizio. La direzione riformista nella Confederazione Generale del Lavoro è molto forte e tra l'altro la Confederazione Generale del Lavoro nasce come reazione a una componente che era intanto andata maturando nel Partito Socialista Italiano, che era una componente, chiamiamola, sindacalista rivoluzionaria, rappresentata da un personaggio importante che poi lascerà il Partito Socialista, che è Arturo Labriola, da non confondere con Antonio Labriola, che rappresenta per un paio di anni la componente di sinistra sindacalista rivoluzionaria nel Partito Socialista e che rappresenterà il punto di riferimento di un evento molto significativo che anticipa, faccio notare, la Confederazione Generale del Lavoro, che è il primo sciopero generale politico della storia nazionale, che si terrà a Milano e a Genova nel 1904. Sciopero generale politico perché avviene in tutta Italia come reazione a un eccidio avvenuto, mi sembra, in Sardegna in quei giorni. Questo la dice lunga, no, su quella che si sta determinando dentro il laboratorio del Partito Socialista. Il Partito Socialista però ha questa sinistra interna, che di volta in volta sarà una sinistra molto forte, che avrà un largo seguito nel Partito Socialista, ma che cambierà anche aspetto, connotato, natura. Parlavo prima di questa sinistra sindacalista rivoluzionaria rappresentata da Labriola e di Arrigo Leone, che tra l'altro erano di Napoli. Molti di questi dei sindacalisti rivoluzionari, dirigenti, parlo, venivano dal Meridione, e dove la tradizione politica elettorale era inficiata dal clientelismo, quello più camorristico e quello più prepotente, e certo non quello del nord, no? Della borghesia illuminata, industriale, lombarda e positivista. E quindi è chiaro che c'è una reazione molto violenta al parlamentarismo rappresentato da Filippo Turati e dal suo gruppo dirigente. Tant'è che la prima critica che il Partito Socialista fa, la sinistra del Partito Socialista fa alla corrente riformista è quella del ministerialismo, cioè di essere attaccati, tentati dalle, potremmo dire oggi, dalle poltrone, però chiaramente qui parliamo di una situazione di un dibattito politico molto più importante e denso, e questa linea sindacalista rivoluzionaria verrà sconfitta perché l'alleanza tra il giolittismo, che è la componente della borghesia industriale più illuminata, che punta all'alleanza di fatto tra la classe operaia, pezzo anche del mondo contadino nel nord, e il ceto industriale in sviluppo e in espansione. Tra l'altro, nel 1899 nasce la Fiat, la famosa Fiat a Torino, ha un peso importante e porterà questa componente della sinistra socialista, questa prima sinistra socialista, nel giro di 2 anni a perdere il partito, e Turati e il gruppo dirigente recupereranno quindi questa direzione politica. Questo Quindi assistiamo a degli anni in cui il conflitto è sempre molto alto, ma sostanzialmente gestito politicamente dalla direzione del Partito Socialista, che comunque avanza. Cioè, nel mondo contadino in particolare, ma anche nel mondo operaio, è molto forte l'esperienza socialista. Tutto ciò che era i radicali, i repubblicani, cioè quella componente della sinistra borghese, viene sostanzialmente cancellata in quegli anni. Cosa avviene? E qui c'è un passaggio di svolta. Nel 1911 Giolitti alla fine fa il suffragio universale maschile. Questo è importante perché era un pezzo del Partito Socialista, rappresentato da un personaggio che si chiama Gaetano Salvemini, che ha fatto un pezzo della storia del Partito Socialista, anche se non è durato molto all'interno, ma in realtà non era neanche un socialista, era un democratico di sinistra. Sosteneva questa battaglia dell'alleanza tra i contadini del sud e gli operai del nord, che era osteggiata da Giolitti, da diciamo, un gruppo dirigente del Partito Socialista. Era osteggiata perché non era considerata un interesse della classe operaia e del nord, e questo portò anche Salvemini a uscire dal Partito Socialista. Però cosa succede? Con le riforme che comunque vengono fatte dal giolittismo, cioè la statizzazione delle ferrovie, una serie di municipalizzazioni dei servizi pubblici, cose inesistenti prima, e anche la cosa non da poco, il fatto che se non sapevi né leggere né scrivere potevi anche andare a votare, bastava che avevi fatto il servizio militare e potevi votare, ma prima invece non era così, quindi il 70-60% della popolazione italiana non poteva votare, stiamo parlando solo degli uomini, che le donne non erano proprio considerate da questo punto di vista, chiaramente è un passaggio che indebolisce l'elemento riformista e poi avviene una delle cose più importanti di quegli anni e che anticipano poi la svolta imperialista europea, anche se su un terreno nazionale. Il governo Giolitti nel 1911 aggredisce la Libia. Dichiara guerra alla Turchia, era un possedimento turco la Libia, e viene fatta l'impresa coloniale in Libia. Il Partito Socialista, in larga parte compatto, si schiera contro l'impresa coloniale, tranne due deputati, Bissolati e Bonomi, che tra l'altro saranno espulsi dal Partito Socialista perché tentati dalla scalata al potere del governo Giolitti. Bene, in questo frangente dobbiamo calare il processo della lotta all'interno del Partito Socialista nel contesto europeo. 1911. L'Europa, la lotta tra le potenze imperialiste, in particolare tra la Germania, che era la grande potenza economica, politica e militare, l'Inghilterra e la Francia, è una lotta aperta, non solo sulla spartizione delle colonie, ma anche sul riarmo e sulla divisione dei capitali. Bene, la guerra si sta avvicinando, tant'è che l'internazionale, la seconda internazionale socialista, farà anche delle deliberazioni per richiamare tutti i partiti a non sostenere e a contrastare ogni forma di mobilitazione verso la guerra. Chiaramente queste saranno disattese nel 1914 con la prima guerra mondiale, con lo scoppio della guerra. Bene, nel Partito Socialista riprende corpo una componente massimalista, componente che è massimalista di sinistra, è rappresentata da un personaggio che poi sarà tristemente noto nella storia d'Italia, che è Benito Mussolini, che diventerà il direttore dell'Avanti. Calcolate, ogni direttore dell'Avanti rappresentava la direzione politica del partito, Non è un caso che Mussolini dirigerà il Partito Socialista tra 1912 e 1914, sarà il direttore dell'Avanti, sarà uno, non solo, degli esponenti della Settimana Rossa ad Ancona, dove scoppia uno dei più grossi movimenti popolari antimilitaristi della storia nazionale. Però ecco, mi soffermo proprio 30 secondi su questa vicenda della Settimana Rossa. Bene, lì abbiamo un Partito Socialista ancora una volta che subisce la direzione delle masse, non è in grado di intercettare, dirigere, dialogare in qualche modo e intercettare l'esigenza di resistenza delle masse popolari. Subisce proprio l'impatto devastante. Nel giro di pochi mesi, la Settimana Rossa è il giugno 1914, nel giro di pochi mesi si ribalteranno le piazze. Nell'autunno del 1914 i socialisti subiranno le piazze nazionaliste, subiranno quelle piazze che sono l'anticamera dei fasci, dei fascisti. Dove si organizzeranno le prime azioni di boicottaggio, ma di vero e proprio squadrismo, appunto, che impediranno ai parlamentari di entrare nel Parlamento e tutta una serie di situazioni si creeranno. Ecco, il Partito Socialista perde completamente di mano la situazione. Che cosa bisogna dire del Partito Socialista? Che rispetto alla guerra, alla grande guerra cosiddetta della retorica nazionalista, una prima grande guerra imperialista per noi, il Partito Socialista ebbe il pregio da una parte di essere l'unico grande partito socialista europeo della Seconda Internazionale che non accettò, non ebbe una posizione attiva di collaborazionismo. Con la propria potenza imperialista. Adottò il famoso motto di Costantino Lazzari, né aderire né sabotare, concentrandosi più sul né sabotare più che né aderire. Il Partito Socialista rimase in un limbo per 2 o 3 anni, incapace di costruire, accumulare delle forze, una strategia, una tattica conseguente al grande cambiamento. Stiamo parlando prima ancora della rivoluzione d'ottobre, stiamo parlando del 15, del 16, del 17. Va detto che comunque il Partito Socialista non aveva avuto l'obbligo del Partito Socialista francese e tedesco, che nel giro di pochi giorni dovettero prendere una decisione immediata sui crediti di guerra. Il Partito Socialista ebbe un anno sostanzialmente per prendere questa decisione, però va detto che costruì un livello di propaganda pacifista antimilitarista e su questo non c'è alcun dubbio. Qual è il limite? Che quando nel 1917 avvengono due fatti molto importanti, oltre chiaramente alla rivoluzione d'ottobre, quello che avviene in Russia, che è la base fondamentale. Avvengono due fatti importanti: la rivolta del pane a Torino nell'agosto del 1917 è una rivolta molto importante. I socialisti sono alla coda di questa rivolta, non ci stanno. Tant'è che Serrati, che è un importante dirigente, tra l'altro direttore dell'Avanti, se la fa a piedi da Milano a Torino per cercare di capire se si potessero organizzare i compagni socialisti torinesi. Questo era il livello dell'organizzazione del Partito Socialista. E poi c'è un altro episodio che è un evento importante, che è Caporetto, che avverrà 2 mesi dopo. Caporetto non è solo una sconfitta militare, ma è una catastrofe epocale per la borghesia italiana. È la crisi più profonda che la borghesia ha avuto in quegli anni. È il Partito Socialista, una parte del Partito Socialista, cioè la vecchia tentazione ministerialista o della difesa nazionale, riemerge. Turati fa il famoso discorso in cui dice: dobbiamo difendere il Grappa, cioè il Monte Grappa, la linea del Piave. I socialisti devono stare alla difesa del paese, perché non si tratta più di una guerra offensiva, ma una guerra per la difesa del proprio paese. Questo determinerà l'accelerazione di una sinistra, diciamo, rivoluzionaria in qualche modo, di una sinistra rivoluzionaria che è quella che poi darà vita nel 1901 al Partito Comunista d'Italia. Questa sinistra però è formata da due componenti sostanzialmente, la componente di Bordiga napoletana e la componente di Antonio Gramsci dell'Ordine Nuovo, che è particolarmente concentrata a Torino. Bene, faccio solo un passaggio sulla sinistra per chiudere. Lo storico Orfè dice una cosa nel suo libro sulla storia del socialismo italiano, che secondo me è molto importante sulla sinistra del Partito Socialista. Dice: la sinistra socialista era intransigente ma non rivoluzionaria. Questo è un passaggio fondamentale per capire la svolta poi che avvenne dopo. Perché essere intransigenti vuol dire essere fedeli a dei principi, la lotta di classe, la non alleanza con le forze borghesi, il mantenere una posizione di difesa strenua della classe operaia, dei contadini. Essere rivoluzionari vuol dire indicare una strategia, una strada per il rovesciamento dell'ordine politico esistente. Ecco, questa la sinistra socialista, almeno fino al 1917, non l'ha mai avuta. Forse l'unico personaggio che dobbiamo dare atto, ha avuto questa forza e anche questa determinazione è stata Amedeo Bordiga la sua componente. Cioè Amedeo Bordiga già nel 1911, che era un giovanissimo dirigente della Federazione Giovanile Socialista, diceva che bisognava rompere gli indugi e costruire il partito rivoluzionario, bisognava rompere con il vecchiume del positivismo socialista, dell'attendismo e così via. È poi di fatto il protagonista, insieme ad altre componenti della frazione internazionalista e intransigente rivoluzionaria che si terrà prima a Firenze, poi la frazione che farà il convegno Imola e che poi porterà alla rottura di Livorno nel 1901, a cui si aggancerà l'ordine nuovo Gramsci, che però in una prima fase si era più concentrato su un aspetto della costruzione degli istituti dell'autonomia operaia, più che costruire un lavoro organizzativo interno al partito. La frazione che porta alla fondazione del Partito Comunista d'Italia è la frazione di Bordiga, insieme ad un pezzo della sinistra socialista milanese, Bruno Fortichiari, Repossi, che saranno quelli, e finalmente chiudo questa lezione, che in qualche modo permetteranno, nei momenti più difficili della sirena nazionalista e interventista, fermeranno diciamo, le tentazioni che anche nel movimento socialista milanese c'erano per partecipare in maniera attiva e operante, come diceva Mussolini nell'intervento della svolta, a difesa dell'intervento imperialista italiano.